Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi ringrazio di cuore per essere anche oggi con noi per una nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani. Stasera, proseguendo il ciclo dedicato ai 10 comandamenti, andremo a prendere in esame nello specifico il sesto e il nono, che sono ovviamente intimamente collegati. E sono non fornicare e non desiderare la donna d'altri. Lo faremo offrendovi inoltre come relativo esempio di santità e di esercizio eroico della virtù, della purezza e quindi della castità, nella perfetta fedeltà a questi comandamenti, quello di 3 giovani martiri della purezza. Sicuramente non molto conosciute purtroppo ancora, però la cui testimonianza fino all'offerta della propria stessa vita, è più che mai doveroso diffondere e valorizzare. Stiamo parlando di Albertina Berkenbrock, Isabel Cristina Mrad Campos e Benigna Cardoso da Silva, 3 ragazze brasiliane che in tempi diversi, nel secolo scorso, hanno reso la stessa fulgida gloria a Dio, morendo per difendere la loro castità, esattamente come Santa Maria Goretti, sulla cui scia, possiamo dire, si pongono in maniera perfetta i loro esempi, che sono realmente preziosi per la gioventù odierna. Non solo per come sono morte, ma anche per come sono vissute, sempre coltivando la purezza, la fede, la preghiera e la carità cristiana, come vedremo a breve. E a confronto invece fa rabbrividire lo stile di vita della grandissima parte delle persone della nostra società, in particolare della gioventù, immersa nell'impudicizia e nell'impurità dei pensieri e degli atti, con la complicità dei mezzi di comunicazione di massa, che non fanno altro che promuovere modelli sbagliati, modelli peccaminosi, stimolando così la lussuria, la lascivia, la licenziosità e la malizia. Neanche si vivesse davvero in uno stomachevole lupanare a cielo aperto, possiamo dire realmente. Come se la purezza e la virtù fossero diventate, invece che un pregio, un valore da ricercare, addirittura un'onta, una vergogna miserabile da cancellare, di cui sbarazzarsi. Invece noi sappiamo bene che sono una ricchezza inestimabile per l'anima davanti a Dio e sono da custodire e da difendere ad ogni costo. E quante anime vediamo che si perdono proprio per questo motivo? La Madonna Fatima, d'altronde, ci ha rivelato che i peccati della carne sono proprio quelli che mandano più anime all'inferno. Non perché siano i più gravi in assoluto, certamente, ma perché sono i più frequenti, i più facili da commettere e i più diffusi nel mondo contemporaneo, veramente in maniera terribile. E ne parleremo dunque con Salvatore e Francesca, che sono con noi stasera e da cui do il benvenuto. Ave Maria, ragazzi. E avremo la presenza del nostro caro padre Giampio come direttore spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie a tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei. E volendo cominciare con una breve introduzione dottrinale, possiamo dire che il sesto comandamento, non fornicare, ci proibisce ogni atto, sguardo o discorso contrario alla castità, oltre ovviamente all'infedeltà nel matrimonio. Il nono comandamento, invece, proibisce anche espressamente ogni desiderio contrario alla fedeltà che i coniugi si sono giurata nel contrarre il sacramento del matrimonio e proibisce anche ogni colpevole desiderio o pensiero di azione che venga vietata dal sesto comandamento. Ecco perché sono intimamente correlati questi due. E quello dell'impurità è un peccato molto grave ed è abominevole dinanzi a Dio e agli uomini. Questo perché? Perché abbassa proprio l'uomo alla condizione dei bruti, alla condizione brutale, ecco. Lo trascina a molti altri peccati e vizi, lo corrompe, lo divora interiormente, andando letteralmente a consumare, a disgregare la sua anima e causando poi anche gravi castighi sia in questa vita che nell'altra. Chiaramente bisogna fare le opportune distinzioni, naturalmente. I semplici pensieri che occasionalmente possono venirci, possono passarci per la mente contro la purezza, per se stessi non sono peccati, ma piuttosto si tratta di tentazioni ed incentivi al peccato. Diventano invece peccati quando colpevolmente noi diamo ad essi spazio. Diamo loro motivo, vi acconsentiamo oppure ci esponiamo all'occasione di acconsentirvi. Invece il sesto comandamento ci ordina di essere casti e anche modesti, ovviamente, negli atti, negli sguardi, nel portamento e nelle parole. Altresì il nono comandamento ci ordina di essere casti e puri anche interiormente, quindi nella mente. E nel cuore, nei pensieri, nei desideri e nella volontà. Per osservarli bene, per osservare bene questi due precetti del Signore, dobbiamo pregare Dio spesso e con il cuore, essere devoti di Maria Santissima, che è della purezza. Dobbiamo cercare poi sempre anche di ricordarci che Dio ci vede in ogni momento. Dobbiamo pensare alla morte che prima o poi incontreremo e quindi anche ai castighi che occorreranno per i nostri peccati. E allora praticare la mortificazione cristiana e poi accostarci con regolarità e con assiduità ai santi sacramenti. Per mantenerci casti è inoltre consigliabile fuggire l'ozio, quindi la pigrizia, l'accidia, le cattive compagnie, la lettura di libri e di giornali cattivi, scandalosi, l'intemperanza, le immagini indecenti, oppure anche gli spettacoli licenziosi o le conversazioni pericolose, insomma tutte le possibili occasioni di peccato. E soprattutto penso in questo tempo. E nella nostra società moderna, in cui purtroppo, come sappiamo, esse si sono moltiplicate esponenzialmente. E penso ora che possiamo cominciare, quindi passare a presentare nello specifico la prima persona, la prima santa, anzi, per meglio dire, la vita e l'esempio di tutte e tre le giovani martiri brasiliane che abbiamo introdotto inizialmente. Per questo quindi invito subito ad intervenire te, cara Francesca.
Grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, le martiri di cui stiamo per parlare non sono tanto conosciute, e sono diventate famose, come spesso succede, per i martiri, a causa della loro morte, particolarmente violenta, potremmo dire anche. Sono state tre ragazze cattoliche aggredite dagli uomini di cui hanno rifiutato le lusinghe. Un fatto del genere si potrebbe dire. Succede ed è successo a tante altre persone, perciò che cosa le rende martiri, che cosa le rende così speciali? E vorrei porre l'attenzione su due punti in particolare. Il primo, che Dio non guarda tanto la grandiosità de dell'azione, ma alla purezza dell'intenzione con cui la si compie e al fervore della carità. Il secondo, che la santità non è data dal tipo di morte subita, che non dipende ma mai, stavo per dire spesso, ma di fatto mai dalla nostra scelta, ma dipende da come si vive la morte e soprattutto come si è vissuto per tutta la vita. La morte, secondo l'ottica cristiana, non è altro che il culmine, il coronamento di come si è vissuto e il passaggio da questa vita alla vita vera. La vita e la morte delle martiri brasiliane esprimono dunque tutto questo, ed è per questo che sono degne di chiamarsi tali, come poi metteremo in risalto, e di essere anche state beatificate ufficialmente. I loro nomi sono Albertina Berkenbrock, Benigna Cardosa da Silva, Isabel Cristina Rad Campos. Sono tutte chiamate martiri della castità a causa della tenacia con cui hanno difeso questa virtù fino alla morte. un gesto eroico, nel caso di tutte e tre, che avrebbe potuto verificarsi se non fosse stato preceduto da una vita vissuta autenticamente e irreprensibilmente nel segno di Cristo. E quindi passo subito a descrivere la vita meravigliosa, ecco, di queste tre ragazze. La prima è Albertina Birkenbock, e il suo cognome ha un'assonanza, diciamo, con la lingua tedesca, perché in effetti la sua famiglia era emigrata a metà dell'Ottocento in Brasile. Erano quindi coloni tedeschi e vivevano, come molti altri coloni come loro, di agricoltura e anche di allevamento. Albertina nasce l'11 aprile del 1919 e il 25 maggio riceve il battesimo con il nome che abbiamo detto. La sua famiglia era una famiglia molto, molto credente e custodiva gelosamente il patrimonio della fede, come un segno della propria identità proprio. I genitori di Albertina le hanno passato sin da subito i loro valori cristiani. E lei era sorella di altri sei bambini, quindi una famiglia numerosa, che prima di ogni pasto si riuniva a pregare, a ringraziare, e che in particolare ripetevano spesso che la cosa più importante era non commettere peccati. Quindi Albertina, sin da piccola, cresce con questa convinzione, questa consapevolezza. Purtroppo nel paese in cui è cresciuta l'assistenza religiosa era molto scarsa, la presenza dei sacerdoti era saltuaria e si andava bene appena una volta al mese, ma la formazione, ecco, di Albertina è stata sostenuta da un certo Ugo Berndt, che era stato ufficiale dell'esercito e anche un fedele protestante che poi si era convertito al cattolicesimo. E dopo questa conversione aveva cominciato a vivere per scelta in modo povero, facendo scuola e insegnando il catechismo ai bambini del paese. Insieme al parroco, che era un padre deoniano di nome Gabriel Lux, lui fu una delle figure principali nella formazione di Albertina. Albertina ricevette a 6 anni la cresima, come si soleva fare all'epoca, e a 9 anni la prima comunione. E questo sarà uno dei giorni che ricorderà con più gioia, e da quel momento in poi lei prese come riferimento in particolare due figure di santi, una la santa per eccellenza, quindi la Madonna, e San Luigi Gonzaga, due figure che sono emblemi, ecco, della purezza e della castità. E quindi fino ai 12 anni Albertina cresce con questa devozione molto solida e robusta. È brava a scuola e ancora di più nel catechismo, che non solo ripete a memoria, ma proprio vive e assimila comprendendone il significato. E questo si vede in tutto quello che fa, anche a scuola con i suoi compagni, divide la merenda, soprattutto quelli più poveri. Tra questi compagni di giochi ci sono i figli di un uomo, che si chiama Manuel Martins da Silva. Quest'uomo è un dipendente dello zio di Albertina, quindi un lavoratore dei campi. E Albertina è solita giocare con i suoi figli e anche portare il pranzo al loro padre, Manuel. E è proprio questo tale che aveva ricevuto così tanti gesti di gentilezza da parte di Albertina che un giorno la segue mentre lei è andata a cercare un bue che si era perso nei campi o nei boschi. E il giorno era il 15 giugno 1931. Albertina quindi si addentra da sola nel bosco per cercare questo bue che aveva perso, si era allontanato dalla mandria, e qui viene raggiunta da Manuel, che inizia a rivolgerle delle lusinghe. Al che lei risponde che ciò che lui intende fare è peccato e quindi lei non vuole assolutamente assecondarlo. L'uomo, messo di fronte al rifiuto molto perentorio della ragazza, comincia a usarle violenza e lei reagisce con tutta la forza che può, calci, pugni, riuscendo a preservare totalmente la sua verginità. Finché l'uomo, preso dalla rabbia, estrae un coltellino e le recide la gola. E le ultime parole di Albertina furono: "Io non voglio il peccato". E Albertina terminò così la sua vita e sin da subito dopo la sua morte i conoscenti, ma anche gli amici e molte altre persone che erano cresciute nel villaggio la consideravano già una martire e infatti fu beatificata anche se molti anni dopo, nel nostro secolo, il 20 ottobre del 2007 da Papa Benedetto XVI. E questa è la prima martire. E la seconda ragazza è sempre naturalmente del Brasile, come abbiamo detto, si chiama Benigna Cardoso da Silva e anche lei nacque in un piccolo paese del Brasile il 15 ottobre del 1928. La sua vita fu difficile sin da subito perché quando aveva solo un anno perse il padre e poco dopo anche la madre. Probabilmente a causa di malattie. E aveva quattro fratelli maggiori e lei, insieme ai suoi fratelli, venne adottata da una famiglia che era proprietaria dell'azienda agricola dove lavoravano i genitori quando erano ancora in vita. E trascorse quindi un'infanzia tranquilla, giocando, facendo gite, insomma, impegnandosi nei passatempi tipici, ecco, dell'infanzia. Legò molto con le sue sorellastre, sorelle adottive, potremmo dire, Irene e Teresina. E è grazie a loro, insieme a un'altra amica, che possiamo sapere non solo quale era l'aspetto fisico di Benigna, perché di fatto non esistono sue foto, ma possiamo anche sapere, tramite quelle che furono i suoi testimoni diretti, che tipo di vita ha condotto, che tipo di persona era. Di che valore fosse la sua fede. E Benigna viene descritta come una ragazzina di media statura, magrolina, con capelli castano chiaro, occhi castani, viso tondo. Si diceva che avesse un occhio leggermente strabico. Questo era un particolare che viene spesso rappresentato, ecco, nei disegni che vengono eseguiti su di lei. Ma ancora più importante dell'aspetto fisico era. È certo che era modesta per natura, timida, riservata, riflessiva e soprattutto, c'era questo particolare della sua personalità, non indossava mai abiti senza maniche, corti o scollati, era molto attenta a come si vestiva e la sua generosità e il suo fascino la rendevano sempre amata dai familiari, dagli amici e dai conoscenti. A casa, per non pesare sulla famiglia che l'aveva adottata, svolgeva bene tutte le faccende domestiche. Quindi sin da piccolissima si impegnava nei lavori di casa e anche a scuola eccelleva con il suo impegno e con i suoi voti. E oltretutto verso i compagni dimostrava sempre una magnanimità straordinaria. Non lasciava mai che i suoi compagni si comportassero male, li riprendeva e oltretutto cercava sempre di prendere le loro difese, nonostante i suoi rimproveri. Cercava sempre che non fossero i professori, ecco, a beccarli con le mani nel sacco e se per caso venivano presi a fare delle monellerie e venivano puniti tramite dei colpi di pagaia o messi in ginocchio sui chicchi di mais, lei era così dispiaciuta che si metteva a piangere. Queste sono le testimonianze che ci lasciano, ecco, i suoi conoscenti. Era inoltre estremamente religiosa, timorata di Dio e il suo desiderio più grande quando era bambina era ricevere la prima comunione. E quel sogno si avverò e da quel giorno in poi la bambina si impegnò a seguire alla perfezione tutti i comandamenti divini. Inoltre, una cosa molto importante è che sin da piccolissima lei faceva penitenze i primi venerdì del mese in devozione al Sacro Cuore di Gesù, in compagnia di quelle che erano le sue matrigne, ecco. L'Eucarestia fu sempre centrale nella sua vita e non ci fu mai bisogno di spingerla, di motivarla, ecco, ad andare a ricevere i sacramenti, ma era lei stessa spontaneamente ad andare a visitare il Santissimo Sacramento e andare alla messa. A 12 anni Benigna cominciò ad essere infastidita da un certo Raul Alves Ribeiro, che era un ragazzo poco più grande di lei, circa di 4 anni, E questo ragazzo spesso le chiedeva degli appuntamenti, le faceva la corte, all'inizio in modo anche abbastanza, potremmo dire, nei limiti della decenza, però il fatto era che Benigna non si sentiva pronta ecco, insomma, a stringere un rapporto con un ragazzo e in particolare con quel ragazzo che non le dava sicurezza. Così si confidò un giorno con il vicario della sua parrocchia, Don Cristiano Cielo, che era anche il suo confessore. Quest'ultimo le consigliò di andare a studiare in un paese vicino, nel suo paese natale in realtà, in modo da allontanarsi da questo ragazzo che le dava fastidio. E per incoraggiarla le regalò una Bibbia, che Benigna custodì sempre con cura. La lesse assiduamente e tra le sue pagine trovò molti insegnamenti che le permisero di resistere a queste vessazioni, ecco, a questa prova molto difficile di avere alle spalle un ragazzo che non sembrava voler cedere, insomma. Finché nel pomeriggio del venerdì, e sottolineiamo che era un venerdì, del 24 ottobre 1941, dopo tanti rifiuti, Raul decise di nascondersi nel bosco vicino al pozzo in cui sapeva che Benigna era solita andare a prendere l'acqua. Quando la vide arrivare, lui finse di avvicinarsi con il pretesto di aiutarla, però cercò subito di usarle violenza. Lo scontro finì in modo molto, molto violento perché Raul aveva portato, e questo era segno delle sue cattive intenzioni fin da principio, aveva portato con sé un macete e dopo, diciamo, la resistenza incrollabile di Benigna iniziò a colpirla con quest'arma, addirittura riuscì a reciderle le dita della mano sinistra, due o tre a seconda dei testimoni, la colpì alla fronte, alla schiena, al collo e quasi riuscì a decapitarla e poi fuggì quando le sembrò che fosse morta. Il cadavere di Benigna venne trovato poco dopo e venne sepolto nel cimitero pubblico di San Michele, vicino al suo paese natale. E l'intera comunità civile e cristiana del paese fu sconvolta da questo accaduto, ma intimamente fu subito convinta che Benigna fosse morta a 13 anni, proprio come un martire, proprio come un martire della castità. Don Cristiano Cielo, il sacerdote di cui abbiamo parlato prima, che l'aveva aiutata a superare, ecco, questa prova, regalandole anche la Bibbia, registrò la sua morte, con queste parole: morì martire alle ore 4 del pomeriggio del 24 ottobre 1941. Eroina della castità, la sua santa anima converta questa parrocchia e sia di protezione ai bambini e alle nostre famiglie. Questi sono i voti che faccio alla nostra santina. Sulla sua tomba e sul luogo dell'uccisione, venivano spesso tantissime persone a sostare in preghiera e a lasciare, dei pegni. E addirittura, la storia non finisce qua perché quando Raul Alves, il suo assassino, l'assassino di Benigna, fu arrestato e condotto in prigione, passarono molti anni, circa 50, ma lui fu condannato in realtà a una ventina d'anni di prigione. Nonostante ciò, anzi, non sappiamo dire esattamente quando avvenne la sua conversione, sappiamo solo che 50 anni dopo questo accaduto, Raul tornò sul luogo del delitto. E per chiedere perdono a Benigna e testimoniare a tutti il proprio pentimento e dichiarare che spesso nei momenti di sconforto lui in realtà si era rivolto in preghiera a Benigna proprio. E infine, il 2 ottobre del 2019, Papa Francesco promulgò il decreto sul martirio di Benigna e la messa con il rito di beatificazione si tenne il 24 ottobre 2022. L'ultima santa che voglio presentare è Isabel Cristina Arad Campos. Nasce anche lei a Barbacena, in un paesino del Brasile, il 29 luglio 1962. E sin da subito in famiglia respira una fede autentica, che viene vissuta proprio traducendola in gesti di carità concreta. In particolare, l'attrazione verso l'aiuto ai più poveri e ai più deboli la porta a far parte della comunità, di San Vincenzo, che era presente nella sua parrocchia, e con sé porta anche tutta la sua famiglia a partecipare, diciamo, alle attività di carità di questa associazione, assumendone sia lo spirito che lo stile. A scuola, è ben voluta da tutti, ha una spiccata predilezione per i compagni più poveri o con maggiore difficoltà e è sempre, disponibile ad aiutare tutti. Anche in parrocchia è molto attiva e nessuno, manca di notare come, ci sia proprio da parte sua questo zelo, ecco, nel soccorrere il prossimo nelle sue necessità. Aveva oltretutto grandissimi sogni, come ogni giovane. E in particolare lei sognava di diventare medico, e forse anche per dare più concretezza e fare della vocazione della sua vita questa sua propensione a prendersi cura dei più deboli. Sappiamo che ebbe pure un fidanzato con il quale ebbe un breve fidanzamento che poi si sciolse nel luglio del 1982, quando lei aveva 20 anni, probabilmente perché non condividevano le stesse idee, soprattutto in ambito religioso. Dobbiamo sottolineare però che, nonostante le difficoltà, Isabel si mantenne sempre casta anche in questo breve fidanzamento che visse. Sorridi, Gesù ti ama era il motto della sua vita, e cercava proprio di tradurlo concretamente nella vita di tutti i giorni. Nell'aprile del 1982 si trasferì in un'altra città per frequentare l'università e completare gli studi di medicina. All'inizio divise l'appartamento con alcune amiche, poi alcuni mesi dopo la raggiunse il fratello e insieme a lui cercarono un'altra casa, un alloggio più tranquillo, insomma, che potesse fa favorire lo studio e anche che le potesse consentire di frequentare la comunità, il Cenacolo, che era una comunità che, diciamo, teneva molto all'adorazione del Santissimo Sacramento. Sappiamo che quindi Isabel alternava la sua vita di studio con una vita di autentica adorazione eucaristica. E la sua vita continuò così per vari mesi finché il 30 agosto, a casa sua si presentò un giovane operaio che era stato chiamato per mettere a posto un mobile in casa sua, un armadio. Si chiamava Maurilio Almeida Olivera e entrò il 30 agosto per fare questo piccolo lavoro. Però sin da subito, e dobbiamo specificare che Isabel era sola in casa, quest'uomo cercò di muovere, ecco, delle, delle di fa a fare a, a rivolgere a Isabel delle proposte indecenti che lei rifiutò subito. Si sentiva così messa Diciamo, si sentiva così a disagio per la presenza di quest'uomo anche mentre lavorava e non le dava fastidio, che spesso, mentre l'operaio lavorava, lei smetteva di studiare e si chiudeva in camera a pregare il rosario. Questo lo sappiamo perché la violenza non avvenne proprio quel giorno, passarono un paio di giorni in cui comunque Isabel avvertì il fratello e anche i suoi amici che si era sentita, insomma, messa a disagio, in forte disagio da quest'uomo. Però successe che purtroppo il lavoro all'armadio non era terminato e quindi l'uomo tornò nell'appartamento il 1 settembre, ma con altre intenzioni. Cercò subito di corteggiare Isabel, la quale rifiutò, e a quel punto scoppiò, diciamo, proprio una lotta a livello fisico e sappiamo che l'uomo picchiò Isabel cercando di, ecco, insomma, neutralizzare le sue forze, ma fino all'ultimo Isabel resistette e si dice che lei al dito portasse sempre una coroncina del rosario fatta ad anello e che anche nel mezzo di questa lotta estenuante per la difesa della sua castità sgranasse, ecco, questa coroncina, come poi si è visto che lei teneva al dito, no? Anche quando fu trovata morta. E quindi l'attentatore non riuscì nel suo intento, scappò, E il fratello di Isabella la trovò morta in casa in una pozza di sangue perché era stata accoltellata. E quindi così finì la vita di Isabel. La voce del popolo, come sempre, precedette anche il pronunciamento della Chiesa, e molti ritenevano con convinzione, già da subito dopo la sua morte, che questa ragazza di 20 anni era una martire al pari di Santa Maria Goretti. In parrocchia, nella parrocchia della sua città e nella diocesi di Mariana in Brasile, parlarono già di martirio i fedeli, finché i suoi resti non furono un giorno traslati in un'altra chiesa nel 2009, Nostra Signora della Pietà Barbacena, e in quella parrocchia, dove oltretutto Isabella aveva ricevuto sia il battesimo che la prima comunione, davanti alla sua urna, i fedeli continuarono a pregare come di fronte a una santa, come di fronte alle reliquie di una martire. E anche i giovani, soprattutto, andavano davanti all'urna a lasciare foglietti con preghiere di invocazione, di aiuto, ma anche di ammirazione e di lode per la sua incredibile testimonianza. Fu così beatificata il 27 settembre 2000, no, scusate, il 27 settembre 2020 fu riconosciuta martire. E il 10 dicembre dello stesso anno fu beatificata. Ecco dunque le vite di queste tre martiri, esempi che dovrebbero farci riflettere non tanto sull'atto eroico ed estremo compiuto alla fine della loro vita, quanto alla fortezza e soprattutto alla carità, proprio fervorosa che era già presente nei loro cuori e che senza la quale non sarebbe stato possibile rimanere così coerenti con la propria fede e fedeli a Gesù Cristo fino al versamento del sangue. Se ci si sofferma sulla loro morte, come nel caso di molti santi martiri, si rischia di pensare che noi non siamo all'altezza di tali gesti e che non potremo mai avere così tanto amore per Gesù. Ma la verità è che nessuna virtù è innata o spontanea e va allenata proprio come gli atleti allenano i propri muscoli per la competizione. E questo possiamo farlo tutti, proprio sull'esempio di queste tre martiri, anche nella vita di tutti i giorni. Come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma solo uno conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Ecco, possiamo dire che le nostre martiri brasiliane sono riuscite a ottenere questa corona. Essendo sempre temperanti, e vorrei ricordare proprio la modestia con cui si sono sempre distinte nella loro vita, e esercitando, ecco, le vere virtù cattoliche che oggi più che mai hanno bisogno di essere riportate in vita proprio concretamente. E quindi lasciamo che questi esempi possano illuminare la nostra vita e che possiamo anche diffonderli e far conoscere al mondo che esiste una vita all'insegna di queste virtù anche oggi. Però io ora mi fermo qui e lascio il commento, ecco, ai miei collaboratori.
Ti ringrazio di cuore, Francesca, per questo tuo bellissimo intervento, veramente di grande precisione, di grande eloquenza che ci mostra in modo commovente davvero l'esempio esimio e l'insegnamento inestimabile che ci hanno lasciato queste tre grandissime ragazze, per l'appunto Albertina, Benigna e Isabel. Mi ha profondamente commosso e veramente non potrei aggiungere una sola parola alla tua relazione, al tuo racconto e anche all'ammonimento, che quindi al commento, all'invito che ci hai lasciato, che hai lasciato anche a tutti i nostri radioascoltatori, sulla scia proprio di quello che con tutta la loro vita e anche con la loro morte, queste tre giovani sante ci hanno voluto comunicare, ovvero che il nostro bene più prezioso è la grazia di Dio. che si custodisce ovviamente rispondendo sempre e totalmente alla sua volontà nell'osservanza di tutti i suoi comandamenti, proprio con l'obiettivo di poter pervenire all'eterna felicità nel suo amore, nella contemplazione del suo volto, nella gioia senza fine del paradiso. Penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati in vostra compagnia, carissimi radioascoltatori. Andiamo quindi a cominciare la seconda parte della puntata di oggi, per la quale inviterei subito Salvatore a intervenire per condividere con noi i suoi pensieri, le sue osservazioni e considerazioni sulla storia di queste tre grandissimi martiri della castità che ci è stata poc'anzi magistralmente illustrata dalla cara Francesca. A te la parola, Salvatore.
Ave Maria, grazie per avermi dato la parola, Valerio, e un saluto a tutti voi, cari radioascoltatori. Ecco, sì, diciamo che riflettendo e meditando sulla morte in defensum castitatis, cioè in difesa della castità, come ha affermato Papa Francesco, di Albertina, Isabel e Benigna, martiri della castità brasiliane del Novecento, forse non ci sorge spontanea una domanda che però secondo me è importante, che dovremmo in un certo senso farci per la nostra formazione, il nostro cammino spirituale, ossia perché la castità, cioè perché è nostro dovere perseguire la virtù della purezza. Potrebbe sembrare un po' scontato, un po' banale, ma in realtà ecco, la motivazione non lo è, cioè talvolta possiamo dimenticarcela e dare un po' per scontato tutto ciò. Ecco, le tre motivazioni cristiane della purezza, parlando proprio a livello teologico, sono tre, secondo diversi studi. Ossia, vi è una motivazione cristologica, una pneumatologica, cioè relativa allo Spirito Santo, e una escatologica, cioè relativa al nostro destino ultimo, al nostro destino nell'aldilà, nella vita vera. Ma prima, Rispondiamo a una domanda, ossia, cioè, la castità, se fosse facile esercitarla, non sarebbe neanche una virtù e quindi fa parte, insomma, delle nostre tribolazioni, delle nostre difficoltà e sfide giornaliere del nostro cammino di fede, anche ecco, sforzarci di perseguirla. E la colpa, tra virgolette, diciamo, di questa difficoltà va ricercata in gran parte nel peccato originale dei nostri progenitori, il peccato originale che ha infatti rotto l'armonia dell'uomo con se stesso e con gli altri. E questa frattura ha avuto un impatto sulla capacità della persona di vivere la sessualità, un impatto alquanto negativo, perché da un lato ha oscurato nell'intelligenza il legame inscindibile tra la dimensione affettiva e quella generativa dell'unione coniugale, dall'altro ha reso difficile per la volontà di dominare i dinamismi affettivi e corporei della sessualità. E ciò ha portato a perdere di vista il profondo significato antropologico della sessualità, quale è realmente, diciamo, e la sua dimensione morale. Ma ora veniamo alle motivazioni per cui è nostro dovere effettivamente perseguire la castità. Ecco, San Paolo scrive che il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questi sono i frutti dello Spirito Santo. E il termine greco originale che traduciamo con dominio di sé è enkrateia. Esso ha una gamma di significati molto ampia in realtà. Si può esercitare infatti il dominio di sé nel mangiare, nel parlare, nel trattenersi dall'ira, eccetera. Qui però, come del resto quasi sempre nel Nuovo Testamento, esso sta a significare il dominio di sé in una sfera ben precisa della persona, cioè nell'ambito della sessualità. Lo desumiamo dal fatto che poco sopra, elencando le opere della carne, l'Apostolo chiama porneia, cioè impurità, la cosa che si oppone al dominio di sé. E nelle traduzioni moderne della Bibbia il termine porneia viene reso ora con prostituzione, ora con impudicizia, ora con fornicazione o adulterio ed ora con altri vocaboli. L'idea di fondo contenuta nel termine è tuttavia quella di vendersi, di alienare, scusate, il proprio corpo, quindi di prostituirsi. Adoperando tale termine per indicare pressoché tutte le manifestazioni di disordine sessuale, la Sacra Scrittura viene a dire che ogni peccato di impurità è, in un certo senso, un prostituirsi, un vendersi. I termini usati da San Paolo ci dicono dunque che sono possibili, verso il proprio corpo e la propria sessualità, due atteggiamenti contrapposti, uno frutto dello Spirito Santo e l'altro opera della carne, uno virtuoso e l'altro vizio, vizioso. Il primo atteggiamento è conservare il dominio di sé e del proprio corpo, il secondo è invece vendere o alienare il proprio corpo, cioè disporre della sessualità a proprio piacimento, per scopi potremmo dire utilitaristici e diversi da quelli per i quali è stata creata. Un fare dell'atto sessuale un atto venale, anche se l'utile non è sempre costituito dal denaro, come nel caso della prostituzione vera e propria, ma anche dal piacere egoistico fine a se stesso. Diciamo che le motivazioni anche di carattere, come dire, che hanno anche un riflesso nella storia di quella che è, insomma, il contesto in cui è stato scritto il Nuovo Testamento. Vi è una motivazione assolutamente nuova, da un punto di vista temporale, della purezza che scaturisce dal mistero di Cristo. Cioè, perché in realtà parlavano della purezza, della castità come virtù anche i pagani, anche i filosofi, che sono venuti, e deceduti anche in alcuni casi prima della rivelazione. Però qual è la prima della venuta di nostro Signore, però qual è la differenza con invece il messaggio cristiano, perché di certo non possiamo dire che, insomma, quello cristiano sia una copia, se vogliamo, di quello pagano, ecco, da un punto di vista della castità, della purezza. E di fatto, come già detto, la motivazione è nuova, la motivazione della purezza, cioè non è lecito vendersi o disporre di sé a proprio piacimento per il semplice fatto che noi non ci apparteniamo più, non siamo nostri, ma di Cristo. Non si può disporre di ciò che non è nostro. Infatti, leggiamo nella prima lettera ai Corinzi: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo e che non appartenete, scusate, a voi stessi? Cioè, Leggiamo ancora, il corpo non è per l'impudicizia ma per il Signore. Quindi la motivazione ultima della purezza, in senso cristiano, in senso neotestamentario, è dunque che Gesù è il Signore. La purezza cristiana, in altre parole, non consiste tanto nello stabilire il dominio della ragione sugli istinti, quanto nello stabilire il dominio di Cristo su tutta la persona, ragione e istinti, insieme, in un certo senso. Questa motivazione che potremmo definire cristologica della purezza è resa più impellente da quello che San Paolo aggiunge nel medesimo testo. Ossia, noi non siamo solo genericamente di Cristo come sua proprietà o cosa sua, ma siamo il corpo stesso di Cristo, le sue membra. Questo rende tutto immensamente più delicato perché vuol dire che, e questa è una verità scomoda ma che dobbiamo ricordare, commettendo l'impurità io prostituisco il corpo di Cristo, compio una sorta di odioso sacrilegio, uso violenza al corpo del Figlio di Dio. Dice l'Apostolo, prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una scusate, prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta. A questa motivazione cristologica si aggiunge poi subito quella pneumatologica, ossia riguardante lo Spirito Santo. Leggiamo sempre nella prima lettera ai Corinzi: o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Abusare del proprio corpo è dunque profanare, vuol dire profanare il tempio di Dio. Ma se uno distruggerà il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Quindi comunque abbiamo un merito per ogni nostra azione, dove intendo merito nel senso latino del termine, cioè dove per merito intendiamo sia insomma, il premio che i castighi. Quindi ogni azione è sempre, sappiamo, correlato conseguentemente o un castigo oppure un premio, ecco. Infatti, commettere impurità è contrastare lo Spirito Santo di Dio. Accanto alle motivazioni cristologiche e pneumatologiche, l'Apostolo accenna anche una motivazione escatologica, che si riferisce cioè al destino ultimo dell'uomo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi, leggiamo sempre nella prima lettera ai Corinzi. Il nostro corpo è destinato alla risurrezione, è destinato a partecipare un giorno alla beatitudine e alla gloria dell'anima. La purezza cristiana non si basa sul disprezzo del corpo, ma al contrario sulla stima grande della sua dignità. Infatti, questo in realtà non dobbiamo cadere in quel dualismo prettamente gnostico che contrastavano, combattevano i padri della Chiesa. Infatti, il Vangelo, dicevano proprio i padri della Chiesa, non predica la salvezza dalla carne, ma la salvezza della carne. Questa è una differenza fondamentale. Coloro che ritengono il corpo una veste estranea, destinata a essere abbandonata qua giù, non possiedono i motivi che ha il cristiano per conservarla immacolata. L'Apostolo conclude questa sua catechesi sulla purezza con l'appassionato invito: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi il legame umanità e divinità, in questo punto di vista, è molto stretto, ecco. Il corpo umano è dunque per la gloria di Dio ed esprime questa gloria quando la persona vive la propria sessualità e la sua intera corporeità in obbedienza amorosa alla volontà di Dio, che è come dire in obbedienza al senso stesso della sessualità, alla sua natura intrinseca, originaria, che non è quella di vendersi, ma quella di donarsi. Tale glorificazione di Dio attraverso il proprio corpo non esige necessariamente la rinuncia all'esercizio della propria sessualità, ecco, questo dobbiamo ricordarlo, che in realtà non si tratta di abbandono, cioè non si tratta di reprimere, come spesso si sente dire, la sessualità, ma di purificarla attraverso la mortificazione. Cioè noi abbiamo tutta una serie di bisogni prettamente fisiologici e se Dio ce l'ha dati c'è un motivo, ecco. Non come vorrebbero certi falsi troppo rigidi nella loro perversione moralisti, evidentemente non cristiani, ma appunto si tratta di purificare questi bisogni, mortificarli, ecco. E nel capitolo immediatamente successivo, sempre nella prima epistola ai Corinzi, San Paolo spiega infatti che tale glorificazione di Dio si esprime in due modi, in due carismi diversi, o attraverso il matrimonio o attraverso la verginità. Glorifica Dio nel suo corpo la Vergine del celibe, ma lo glorifica anche chi si sposa, purché ognuno viva le esigenze del proprio stato. Ricordiamo che infatti la castità si vive sempre, anche nel matrimonio. C'è comunque l'obbligo, siamo tenuti comunque a essere casti anche nel matrimonio, ecco. E, ecco, vorrei collegarmi a questo punto per omaggiare quella che è la virtù della castità con l'esempio di Santo Tommaso d'Aquino, che ricordiamo all'età di 18 anni si unì ai Domenicani, un ordine che al momento era nuovo e non aveva prestigio sociale, e che i suoi genitori reagirono con molta veemenza contro la sua decisione di diventare domenicano. Lo tennero prigioniero in uno dei castelli della famiglia. Non l'avrebbero liberato fino a quando non avesse ceduto. Per un anno intero tentarono di convincerlo a cambiare idea, e San Tommaso si rifiutò di cedere e si dedicò invece tranquillamente allo studio della Bibbia. Infine, stanchi di aspettare, i fratelli di San Tommaso concepirono un ultimo piano. Erano certi che, corrotto nella purezza, avrebbe sicuramente abbandonato la sua vocazione religiosa. Così, una sera, introdussero una giovane bellissima e vestita in maniera provocatoria nella stanza dove San Tommaso era detenuto per fargli perdere la purezza. Ma il piano non funzionò come previsto. Immediatamente San Tommaso afferrò un tizzone acceso dal focolare, spinse la giovane fuori dalla stanza, sbattendo la porta dietro di sé, e tracciò il segno della croce sulla porta con il marchio rovente. Poi cadde in ginocchio con lacrime di ringraziamento e pregò per conservare la purezza nella castità e poter vivere la vita religiosa. E ricordiamo anche che, secondo i documenti della sua canonizzazione, Tommaso subito cadde in un sonno mistico ed ebbe una visione. Due angeli vennero dal cielo e gli legarono una corda, un cingolo, attorno alla vita, dicendo: "In nome di Dio noi ti cingiamo la veste con il cingolo di castità, un cingolo che nessun attacco mai distruggerà." Quindi San Tommaso è uno, assieme alle martiri di Basilea di cui abbiamo parlato, di quei santi che veramente si contraddistingue, ecco, per una speciale vocazione alla castità, alla purezza, e che poi nobilitò tutti i suoi pensieri e le sue azioni. Ma perché questo collegamento con San Tommaso? Perché Papa Pio XI scrisse che se San Tommaso non fosse stato vittorioso, quando la sua castità era in pericolo, è molto probabile che la Chiesa non avrebbe mai avuto il suo dottore angelico. Cioè, grazie all'immensa grandezza della virtù della castità, la Santa Madre Chiesa può vantare di possedere colui che si può, a ragion veduta, definire il più grande teologo di tutti i tempi, San Tommaso d'Aquino. E con lui numerosissimi santi che hanno perseguito appunto la santità, con una speciale vocazione a questa virtù. Ecco, per impegnarci tutti collettivamente a esercitare nel modo più efficace possibile questo requisito per la salvezza, qual è la castità, propongo di recitare insieme questa preghiera, dedicata, siccome siamo nel mese di marzo, a San Giuseppe, da recitarsi poi in particolare nei momenti in cui si corre il pericolo di cadere nella tentazione. Ecco, quindi recitiamo insieme questa preghiera. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O custode e padre dei vergini, San Giuseppe, alla cui fedele custodia fu affidato lo stesso Cristo Gesù e la Vergine delle Vergini, Maria, per questi due carissimi tesori, ti prego e ti scongiuro, fa che io, da te conservato immune da ogni peccato, possa con mente incontaminata, purezza di cuore e libatezza di corpo, servire sempre castissimamente Gesù e Maria. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te, Salvatore, per il bellissimo intervento, per questa analisi così ricca che ci hai offerto proprio inerente alla virtù della purezza, proprio sviscerata sotto il profilo teologico, apologetico e anche esegetico. E anche ti ringrazio molto per la citazione e anche la descrizione dell'esempio di San Tommaso d'Aquino che è veramente preziosa e che ci mostra proprio, come dicevi tu, che la castità, ovvero la virtù della purezza, è per essere santi, per meritare l'eterna salvezza nella partecipazione alla gloria eterna di Dio. Grazie anche molte per questa preghiera con cui ovviamente tutti noi ci uniamo nell'invito ai radioascoltatori a recitarla spesso invocando San Giuseppe, custode della purezza della Santa Famiglia. Ora vorrei dunque invitare, per avviarci quindi alla conclusione di questa puntata, lei, caro padre Giampio, a intervenire per un commento, ecco, conclusivo di direzione spirituale. A lei la parola, padre.
Grazie Valerio, cari amici ed ascoltatori, bentrovati. È un argomento che è stato trattato veramente con tanti spunti da poter approfondire e da poter portare nel nostro cuore. E, il sesto comandamento, dicono i santi padri, che è un po' insieme al quinto comandamento, le due specie di peccati che per noi, per l'uomo, è più facile commettere. L'irascibile e il concupiscibile, al dire dei santi padri, è il motivo con cui l'uomo molto spesso si macchia. L'irascibile, diciamo che porta l'uomo agli sdegni, alle vendette, ai disordini diretti a dare danno al prossimo nel corpo e nell'anima. E questo l'abbiamo trattato col quinto comandamento. E abbiamo trattato oggi quello che diventa il concupiscibile, che trascina l'uomo a piaceri sensuali e a impedire a questi disordini, ecco che il Signore ci ha messo davanti questi due comandamenti, il sesto e il nono. Il sesto che proibisce le parole e le opere peccaminose contrarie alla virtù della purezza e il nono proibisce i pensieri e i desideri impuri. Dentro di noi c'è questa radice della lussuria come vizio capitale e porta a questo concupiscibile disordinato. E con la virtù dobbiamo orientarlo. Quindi diventa fondamentale innanzitutto il combattimento o l'orientamento a questi appetiti per renderli sempre più ordinati. E dicono i santi, e tra cui un San Francesco di Sales, e mi sembra che Pier anche Salvatore poi l'aveva un po' evidenziato, il peccato non è nel sentire, ma nell'acconsentire. Quindi è tanto tanto importante che cosa? La volontà. La volontà, finché non aderisce, non può commettere il peccato. Diceva San Pietro da Pietrelcina, il demonio ha solo una porticina che può entrare, e della volontà. Questa è l'unica porticina che noi possiamo tenere chiusa. E la porticina dopo delle sensazioni esterne, quella non è in nostra facoltà. Le mosche che arrivano, i mosconi che arrivano, dobbiamo mandarli via, ma ancora lì non è ancora finché non c'è la consentire della volontà. Per fare questo, per rafforzare la volontà, allora dobbiamo prendere dei rimedi, dobbiamo farci aiutare con dei rimedi. Che sono la grazia di Dio. Innanzitutto dei mezzi negativi, che è la fuga dall'ozio, come diceva anche prima, dice prima che Valerio, come evitare cattive compagnie, come evitare cattive letture o sentire cattivi discorsi, che sono le porte dell'anima dove entra il male. E poi ci sono i mezzi positivi. E particolarmente la preghiera è fondamentale e la confessione, anche una confessione frequente, anche se ci fosse la grazia di non quello che viene chiamato la confessione di devozione, che se non c'è bisogno che ci siano già peccati gravi, ma anche solo una confessione frequente di devozione aiuta a prevenire, quindi la vigilanza e la preghiera, come Gesù ha raccomandato nell'orto del Getsemani. E queste sono le armi che ci permettono di essere forti. Chiedeva un giovane monaco all'abate, cioè, come posso vivere nella purezza, nella castità? Dice: vivrai nella purezza se farai queste tre cose. Fuggi le occasioni e fuggi le occasioni. Bene, questo è un grande bel insegnamento che dobbiamo cercare di mettere in pratica, sapendo che oggi le occasioni sono sempre più a portata di mano, sempre più ce le abbiamo sempre magari in tasca appena ci sediamo, appena ci sempre pronti per Dobbiamo essere molto molto vigilanti. Il nemico non dorme mai come leone ruggente. Resistiamoli saldi nella fede. E questa grande devozione alla Beata Vergine Maria e al Castissimo San Giuseppe è fondamentale insieme a questi grandi santi modelli di virtù, modelli ed esempio per poter resistere, combattere quello che diceva il piccolo San Domenico Savio, la morte ma non i peccati. Ci conceda questo l'Immacolata. Grazie a tutti voi. Ave Maria.
Grazie a lei di cuore, Padre Giampio, e certo ce lo conceda sempre la Santissima Vergine Immacolata, Madre della purezza, davvero di custodire i nostri sensi, di mantenere ferma la nostra volontà nel bene, nella corrispondenza alla grazia di Dio e quindi nell'impegno sempre a respingere, a fuggire ogni tipo di situazione pericolosa o di occasione favorevole a commettere il peccato, quindi ad offendere Dio con il peccato privandoci della grazia, perché veramente rimanendo sempre perseveranti nel bene possiamo pervenire al fine ultimo della nostra esistenza, perché appunto, è questo che non dobbiamo mai perdere di vista: il motivo per cui noi esistiamo, il motivo per cui siamo stati creati, il motivo per cui siamo qui, ovvero conoscere, amare e servire Dio sempre in questa vita, come appartenenti a Lui, come frutto del suo amore e anche come fine del suo amore, perché il suo amore è il nostro fine, quindi per poterlo poi godere eternamente nel suo regno, nella gioia del paradiso, come diciamo prima, che la nostra eterna felicità, ovvero il banchetto celeste, dove non può entrare chi non abbia la veste nuziale, che è una veste di purezza, che è una veste di castità e di limpidezza del cuore e dell'anima, per cui dobbiamo impegnarci finché ne abbiamo sempre l'occasione a ripulirci, a lindarci sempre l'anima da ogni tipo di sporcizia prodotta in noi dall'impudicizia e quindi anche dall'impurità o dalla corrispondenza alle tentazioni basse, brutali, che altro che non ci vengono che dall'assenza del bene, ovvero dalla volontà diabolica di privarci di questo bene, quindi di sottrarci al nostro fine vero, al nostro fine ultimo che è Dio stesso. E allora veramente con questo impegno, con questa perseveranza, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio e un santo cammino quaresimale di preparazione alla Pasqua del Signore Gesù. Che il Signore vi benedica e la Madonna, Santissima Vergine, Madre nostra, vi custodisca sempre nella purezza. A presto, Ave Maria.